/radioweb presenta Slashbox.
Flashbox, ricco, mici ficco, cari amiche e cari amici, di nuovo buon pomeriggio a tutte e a tutti voi. 9 di settembre del 2026, parte una puntata interessante perché non è come quando chiedete all'oste come il vino e vi risponde buono invariabilmente, perché in effetti c'è di che ascoltare. Adesso stiamo per fare un incontro molto molto originale, molto speciale, perché è una grande protagonista della musica italiana, ma proprio della musica vera e propria, della scrittura della musica, oltre che del canto. Loriana Lana sta per arrivare proprio qui a farci compagnia alle 16:30, secondo mercoledì del mese classico, l'appuntamento con il dialogo con la direzione. Barbara Leporini e Sergio Prelato, i protagonisti di questa puntata, e poi ci verrà a trovare un amico di Slash Radio Web, cronista sportivo di lunghissimo corso, Paolo Cericola, con un recente passato anche nell'ufficio stampa di realtà importanti come il Trapani Basket in Serie A e Trapani Calcio in Serie C, e con lui andremo a inaugurare quello che diventerà, speriamo, una piacevole abitudine per noi e per voi che ascoltate, una comune merenda di Slash Radio Web, nel senso più ampio del termine, quasi letterario, beh, ma merendistico principalmente. Ma adesso, visto che è sempre una bellezza ascoltare la carezzevole voce della grande Mina, partiamo così e poi vi spiego perché con la prima ospite.
Quando la smetterò di amarti ancora e dare un calcio a tutte le emozioni, truccare le ferite e le canzoni e cancellarti come hai fatto tu. Quando succederà persino il sole che aveva congelato le mie ossa ritornerà per darmi la sua scossa che quel giorno non ho sentito più. Ma c'è qualcosa proprio in fondo al cuore, qualcosa che non te lo so spiegare, che mi sorprende e non può bluffare, che mi dice non può finire qui. Forse sarà un telefono vicino o la bellezza di una suggestione. Tornerà al mio cuore l'emozione, perché lo so che non finisce qui. Allora sì che tornerò a sentire con gli occhi della mente il tuo sapore. Percorrerò ogni istante del tuo amore per vocazione, per necessità. Allora sì che accenderò la notte con le parole che non t'ho mai detto, finché farò volare questo letto e la mia stella si meraviglierà.
Que
Era il 2016, Quando la smetterò, la voce meravigliosa di Mina, la musica del grande Quanto ci manca Aldo Donati, le parole di Loriana Lana. Ecco perché abbiamo voluto farvi ascoltare, amiche e amici, questa canzone, perché siamo davvero felici di accogliere la musicista, ma davvero artista tutto tondo, di solito si regala più o meno nel show business questo titolo, ma questo è uno di quei casi in cui non c'è niente di regalato, è pura cronaca. Loriana, benvenuta.
Ma grazie, che accoglienza, non me lo aspettavo, che belle parole. Grazie davvero, grazie.
Benvenuta, grazie.
Buon pomeriggio
Loriana. Guarda, la canzone è bellissima, poi come si dice in questi casi, la mia Mina sa nobilitare qualunque cosa, figuriamoci quando la canzone è bella, ma io dico la verità, molto colpevolmente, io sapevo che il testo era il tuo di questa canzone, ma non sapevo di chi fosse la musica, visto il caso vuole che io Aldo Donati lo abbia conosciuto e gli abbia voluto bene personalmente, e visto che mi manca tanto, era una persona con una carica, una passione, oltre
davvero,
che con un talento fuori dall'ordinario.
Grande talento e grande simpatia,
sì,
grande
sì.
dolcezza, ingenuità, perché veramente era, e poi veramente una persona pura, sai quando dice com'è quello, è puro.
Sì.
Anche a me manca tantissimo. Aldo è stato veramente un fratello per me, più che un collega, un amico. Ci sentivamo quasi tutti i giorni al telefono e molte delle nostre canzoni sono nate proprio al telefono. Lui da una parte, io dall'altra. Lui provava con le note e io scrivevo, cioè dettavo le parole. Quindi molte canzoni sono nate così con Aldo.
Questa però, se non ho letto male in giro, questa è nata in cucina, c'è una storia che è romanzesca, ce la racconti?
Sì. Allora, Aldo in cucina con la chitarra ha buttato giù questa melodia. E io ho scritto il testo e siccome sapevamo che Mina stava cercando brani e doveva chiudere velocemente il disco che sarebbe appunto uscito in autunno del 2016, noi inviamo sfacciatamente questo provino registrato in cucina con voce e chitarra, punto.
Così.
E allora Mina non si è scandalizzata, perché era grande, perché un'altra ha detto, ma come le permetti a Mina, me mandi sta cosa? E invece lei ha gradito molto il pezzo, tant'è che mi sembra in due giorni, un giorno, mi ha scritto Remo Massimiliano dicendo, mamma l'ha scelto e lo inserirà nel prossimo album. E quindi ti puoi immaginare,
è stato emozionante, immagino,
molto molto molto, davvero inaspettato. Anche
bello, anche perché effettivamente Aldo ci aveva già lasciato da qualche anno, quindi purtroppo questa cosa non l'ha vista, anche se ha scritto e suonato e cantato con artisti meravigliosi. Questo è anche un tributo postumo che meritava Aldo, oltre che meritava
verissimo,
il tuo testo.
Verissimo, quello che dici.
Ecco Loriana, siamo entrati subito dentro, sia per ascoltare una canzone così bella, poi con questo aneddoto così speciale, perché sinceramente per chiacchierare compiutamente con te ci vorrebbe mezza giornata, per tutte le cose che hai fatto, perché tu sei stata una bambina prodigio.
Ho cominciato presto a fare danni, perché veramente la prima canzone l'ho scritta a 12 anni.
Ah, ecco, è piuttosto precoce come paroliera, direi.
Sì. E insomma, amavo molto la musica e quindi ricevo una bella chitarra per la mia promozione, da lì ho iniziato da autodidatta a suonare, a imparare i giri di do, tutti i vari accordi, e cominciare a scrivere le prime cose. Poi invece la prima pubblicazione vera e propria risale ai miei 17 anni, quando scrissi le canzoni per una commedia musicale che debuttò a Roma. E da lì poi, diciamo, non mi sono mai fermata, ho fatto danni da tutte le parti, cioè, questa è la storia.
E hai fatto davvero a 360 gradi, perché le tue parole, ma anche la tua musica, hanno riguardato ambiti diversissimi. Eri giovanissima e sei stata la voce di alcune sigle di storici cartoons che, peraltro, lo diciamo in diretta, noi ce lo siamo già detto in privato, sì, ti porteranno presto in una delle nostre puntate di Slash Cartoons a raccontarci, perché cioè, tu hai cantato sì. Pat ragazza del baseball, che nessuno di quelli che ha da una certa età in poi può scordarsi, per dire. Quella, che avventura è stata? Come sei venuta in contatto con quel mondo?
Dunque, io mi trovavo in quel periodo in RCA, dove ho mosso i miei primi passi, le mie prime collaborazioni. E in quel periodo stavo lavorando a una produzione di Renato Zero. Quando mi dissero, guarda, vieni giù che c'è da vedere un filmato, un nuovo cartone giapponese. E quindi vidi la storia di questo cartone, di questa pazza. Il filmato proprio, una sorta sì. di showreel, no? E mi dissero appunto di scrivere il testo su musica di Claudio Maglioli.
Beh.
E quindi a casa di Claudio Maglioli è nata Pat proprio in un pomeriggio, e poi ho saputo dopo nel tempo che in questo appartamento dove viveva Claudio c'erano due o tre ragazzi, sai quando i giovani si dividono gli appartamenti, uno c'è una stanza, uno c'è un'altra,
certo, sì.
Uno di questi, niente meno, è stato l'autore di Mediterraneo e vinse un Oscar per la sceneggiatura. Era un coinquilino di Claudio Maglioli.
Diciamo pure che con gli Oscar hai avuto a che fare, quando si dice le sliding door, le coincidenze
sì.
strane, perché tu un Oscar l'hai predetto e hai pure indovinato, cioè ho letto pure questa storia, raccontacela sì. che è fantastica.
Sì, quando Luis Bacalov scrisse la colonna sonora del Postino, film con Massimo Ranieri,
sì. Troisi,
io andai
sì.
a vedere, scusami Massimo, Ragnari, no, Massimo Troisi, io andai a vedere il film e rimasi colpita soprattutto, vabbè, il film poetico, delizioso,
sì.
veramente e toccante, ma rimasi colpita dalla colonna sonora, tant'è che il giorno dopo il studio di registrazione dissi a Luis, mamma mia, tu prenderai l'Oscar perché hai fatto una colonna sonora incredibile. Lui ha fatto un gesto tipo a quel paese, e poi invece quando veramente è arrivata la notizia, la comunicazione, mi chiamò subito e mi disse, ma sai che mi hanno chiamato, sono candidato all'Oscar. Dico, guarda, fai la valigia che tu te lo prendi l'Oscar. E tant'è che lui i primi tempi raccontava, quando faceva le interviste, che gli avevo portato fortuna, perché io dico sempre, è facile fare delle divinare quando appunto c'hai a che fare con delle cose così belle, delle musiche, dei commenti. Poi lui è andato a ricercare Gardel, mi ricordo che è stato un film molto studiato da parte di Luis, perché è andato a rivivere quel momento storico, e quindi è stato un grande lavoro, più che meritato questo Oscar sicuramente.
Beh sì, fa parte integrante proprio delle immagini,
sì, sì,
le
sì,
interpretazioni,
sì,
la,
sì, sì.
la colonna sonora di Bacalov è proprio degna del resto del film. Ma tu ci stai parlando di Luis Bacalov, come io potrei dire del mio gommista. Però il mio gommista non è particolarmente famoso, Bacalov, sì, a livello mondiale. Su che stavate lavorando voi in quel momento?
Stavamo facendo dei dischi per i più piccoli.
Ah.
Quindi stavamo lavorando a quel progetto lì, sì.
Ah, davvero interessante. Peraltro, prima stavi dicendo della RCA. RCA
sì.
che ha portato, sempre a proposito di altri grandi nomi, a metterti in contatto con Paolo Conte.
Sì.
Quello che incontro, è stato?
È stato un incontro grazie a Lilli Greco, grande produttore e scopritore di talenti dell'RCA, che mi mise proprio in contatto, e noi per un certo periodo ci trasferimmo proprio ad Asti, in studio da Paolo Conte, dove io scrivevo testi, lui li correggeva, facevamo dei provini. Cioè è stata una grandissima scuola per me, e alcuni dei brani che avevo appuntato, sai quando uno prende, scrive una frase, scrive magari 10 note, fai degli appuntini così, Poi nel tempo ho elaborato, visto, rivisto, riprovato, eccetera, eccetera, e poi sono usciti nel tempo questi brani, grazie a questo maestro incredibile, questi due maestri incredibili, sia Lilli Greco che Paolo Conte, che ho avuto la fortuna appunto di incontrare.
E senti, una scrittura così particolare come quella di Paolo Conte, che è proprio riconoscibile anche nelle aggettivazioni che usa solo lui, nei termini, è proprio uno stile Paolo Conte, in qualche modo ha arricchito anche il tuo modo di scrivere, c'è qualcosa che ti ha illuminato nello stare in contatto con una penna come la sua?
Sì, assolutamente sì. E poi sai che c'è, io mi ritengo... Io credo di essere una spugna, perché quando c'è una cosa che mi fa innamorare, io cerco di capire perché, di studiarla, di renderla mia. Quindi è stata una grande scuola quella di Paolo Conte. E io amo molto quel genere suo. Cerco di avvicinarmi con molta modestia e grazie ai suoi insegnamenti poi ho composto un brano alla Paolo Conte, diciamo tra virgolette, che è stato scelto e inserito nell'ultimo film di Paolo, Villaggio.
Ah, vedi? Sì. Bello, sì. Qual è il titolo?
Come certe stelle.
Come certe stelle, intanto così abbiamo dato anche il gancio alla nostra regia che va alla ricerca. Stiamo facendo il nome di artisti meravigliosi con cui hai condiviso la tua strada, che è ancora in pieno sviluppo. Ecco, uno dice Paolo Conte, dice Bacalov, dice vabbè, ma non è che si può sparare più alto. E se diciamo Morricone, che ci piace esagerare.
Sì, è proprio il botto, come diciamo a Roma.
Esatto.
E Morricone, anche lì un incontro incredibile, grazie ad Amy Stewart, per la quale ho scritto dei testi. E un giorno mi chiamò e mi disse: senti, devo fare un disco con Ennio Morricone, se mi scrivi i testi. E mi ricordo questo particolare incredibile, che il maestro Morricone non mi mandò un CD o un MP3, mi mandò lo spartito scritto di suo pugno, ho poi incorniciato e messo in una cornice dorata. Perché questo spartito di questo brano, che poi è uscito, che si chiama L'amore può, è stato tradotto in 4 lingue, avere lo spartito di Ennio Morricone, e quindi ho messo subito in cornice, perché non è possibile, questo va incorniciato.
Senti, è un po' di soggezione, perché Morricone, artista straordinario, ho letto spesso in giro che ovviamente molto esigente, a più di qualcuno ha fatto tremare le gambe. A te com'è andata proprio nell'interazione?
Senti, io sarò una sfacciata, che ne so, io ogni volta che lo vedevo lo abbracciavo, me lo sbaciucchiavo.
E lui non poteva reagire, quindi.
No, maestro, e poi lui mi dico: maestro, si ricorda l'ultima canzone che abbiamo scritto insieme? E lui mi faceva: me la devi cantare, perché io l'ho scritta tante. E allora io mi mettevo vicino a lui e gliela canticchiavo. Ah sì, adesso mi ricordo. Giustamente, figurati, Morricone avrà firmato centinaia e centinaia di brani musicali o cantati, eccetera, eccetera, figurati, come poteva ricordare questa cosa. E quindi no, io sono molto sfacciata, devo dire la verità, non mi sono fatta... Però certo, grande rispetto, grande stima, perché è una cosa incredibile.
Senti, Loriana, visto che ci hai dato questa dritta, noi ce l'andiamo proprio ad ascoltare e la regaliamo a chi ci segue, Come certe stelle, e poi torniamo insieme. atmosfere davvero contiane, mi ha fatto pensare al Diavolo Rosso, a Sud America, e a quella rumba che è un'allegria del tango, come
tango,
ha scritto il maestro Artigiano.
Bellissimo.
Astigiano, e quindi Loriana, tango mi ti porta sul palco dell'Ariston, perché tu con qualcosa che ha a che fare col tango hai spedito una Iva Zanicchi nel 2003 a Sanremo, che mancava
con
da una
Baudo. Sì, sì, ci hanno buttato subito fuori, nel senso che siamo arrivati proprio ultimi, anche se Iva è stata molto carina, perché quando le capita di rilasciare delle interviste su questa partecipazione sanremese, dice sempre: peccato, perché quella canzone l'ho amata molto, una bella canzone. Però allora non è stato dato, non lo so, è passata inosservata questa canzone, questo Fossi un tango, sempre sì, scritta con Aldo Donati. Sì.
Ecco, peraltro con Iva Zanicchi saresti tornata a Sanremo, perché con Iva Zanicchi le cose normali, l'abbiamo avuto anche noi ospite, non esistono mai, neanche durante una chiacchierata, figuriamoci con un Sanremo di mezzo. Ne avevi scritta un'altra nel 2009, per lei che stava andando a Sanremo, no?
Sì, ho scritto la parte, il duetto, lei doveva fare un duetto con Gabriel Garco, quindi ho scritto le parole per Gabriel.
Mm-hmm.
Anche lì buttati fuori subito, perché ancora c'era, sai, il vecchio Sanremo che non ti dava la possibilità, non c'erano le 5 serate, le 6 serate come adesso, no? Se il pezzo non piaceva ti buttavano fuori la prima serata, e quindi così è stato. Peccato, perché la canzone era molto bella e Gabriel è molto bravo nel recitare e cantare queste parole.
Beh,
e purtroppo non è andata bene.
Non sono mai storie banali quelle che ascoltiamo da te, Loriana, davvero bello. Sappiamo che hai scritto anche colonne sonore per il cinema, che continui a esibirti, perché tra appunto l'attività da cantante, da paroliera, da scrittrice, perché hai anche dei libri, di racconti, raccolte poetiche al tuo attivo. In questo momento che stai facendo? Potresti rispondermi qualunque cosa, e ormai ho capito che non posso stupirmi.
Guarda, c'è un progetto non proprio vicino vicino, però stiamo pensando a nuove sigle di cartoni animati giapponesi e una nuova collaborazione con Iva Zanicchi.
Che bello, che bello.
Così allora... ancora in fase molto di studio, ecco, ancora niente di che. Però questo è un progetto, vediamo se andrà in porto.
E questo sarà il motivo, la scusa nobile per tornare a disturbarti, perché sappilo, te lo dico in diretta, così non puoi tirarti indietro, torneremo a disturbarti.
Ma guarda, per me non è un disturbo, perché anzi è un grandissimo piacere, e se posso vorrei chiederti una gentilezza.
Certo.
Vorrei dire che da poco, perché non è tanto tempo, ho aperto una pagina su TikTok,
sì,
dove parlo di... sono Loriana Lana, c'è la spunta blu, perché ovviamente già hanno creato dei profili falsi con la mia foto, ma non sono io. Quindi quello vero è quello con
spunta blu, mi raccomando,
con la spunta blu, e dove parlo appunto di musica e di cinema, che è la mia grande passione. Subito dopo la musica, la mia grande passione è il cinema. Quindi parlo di cinema e principalmente di musica, però anche di cinema.
E allora andiamo subito a connetterci su TikTok col profilo ufficiale con spunta blu di Loriana Lana. La ringraziamo di cuore per essere stata qui con noi e ci riascoltiamo presto.
Grazie a voi, mi ha fatto davvero tanto piacere, buon pomeriggio, a presto sicuramente.
A presto, Loriana Lana è stata con noi.
La pelle, sensazioni proprio belle, fa provare quanto fai, non devi tu. pelle, sensazioni troppo belle, fa provare il volto spy, e potete comunque il volto spy,
vincerà comunque il volto spy,
salverà chiunque il volto spy,
ed è questo dunque il volto spy,
forte forte il cuore dentro al petto, un volto è un eroe perfetto, troppo forte il volto spy. Sensazioni troppo belle, fa provare il volto spy, potete ovunque il volto spy,
vincerà comunque il volto spy,
salverà chiunque il volto spy,
ed è questo dunque il volto spy,
batte forte il cuore dentro al petto, volto è un eroe perfetto, troppo forte il volto spy. Sensazioni troppo belle, fa provare il volto spy, e potete comunque il volto spy,
vincerà comunque il volto spy,
salverà chiunque il volto spy,
ed è questo dunque il volto spy,
batte forte il cuore dentro al petto, volto è un eroe perfetto, troppo forte il volto spy.
Ladies and gentlemen, ci auguriamo che siate rimasti in tanti all'ascolto, anzi tutti, perché adesso arriva un momento particolare, non ci capita spessissimo e tantomeno in configurazione come quella di oggi.
Configurazione?
Perché è una vera e propria configurazione, sì. Cara direttrice Luisa Bartolucci.
Sei stato a configurare.
Abbiamo configurato abbastanza e tra poco ci sarà una configurazione mascellare.
Anche sonora.
Sonora e mascellare. Affinché si vada fino in fondo. Intanto abbiamo un ospite in studio che è una cosa che ci riempie sempre
esatto,
di gioia.
Esatto, poi è una grande gioia avere con noi Paolo Cericola. Paolo, grazie,
ciao, grazie
per
a voi.
Essere qui.
Grazie a voi sempre, caro della cortesia, dell'affetto che mi manifestate sempre, perché con Renzo c'è un'amicizia, ma con te insomma i contatti sono spesso e volentieri fattivi e ulteriormente positivi per quanto riguarda sempre una coccola, perché mi sento sempre coccolato da te e da voi e lo dimostra questo splendido vassoio che ho qui di fronte dal quale ogni tanto adesso attingerò.
Format, si chiama
Format. Format, è un bellissimo e profumatissimo format. Ha del format, in effetti.
È chiaro, non va spiegato a un vecchio lupo di mare della radio come te, perché che c'è di meglio di una bella chiacchierata in cui facciamo anche cascare degli addobbi da tavolo, perché sì, diciamo, siamo un pizzico stretti, il nostro tavolo è enorme, ma quando lo riempiamo riusciamo a farlo meno enorme. Va bene, il format consta chiaramente di una chiacchierata a beneficio di chi ci sta ascoltando, allietata da un meraviglioso cabaret che è ovviamente idea e opera di colei, la nostra direttrice, chi altri se non lei.
Ma il format della merenda, chi l'ha creato?
Beh, il format della merenda.
Il merendero, cioè
esatto.
Renzo.
Il fatto che io sia un
giustamente anche l'ora.
Quindi, un grande appassionato di merende.
Sarebbe tea time a quest'ora più o meno.
Sì, sì, sì. Non abbiamo il tè, ma abbiamo di che inzuppare in assolutamente. Tè. Poi facciamo un giro di caffè, però
certo,
adesso
certo,
siamo con
certo.
L'acqua. Carissimo Paolo, Che ci racconti di bello?
Ma di bello che mi sto prendendo un periodo per me, sinceramente, perché negli ultimi 2 anni e mezzo, dove sono stato a vivere un'esperienza importante e positiva a Trapani come direttore della comunicazione di un gruppo che vedeva una squadra di serie inizialmente di A2, poi vinto il campionato di A2 di Serie A con tanto di esperienza in Champions League di basket, veramente bellissima la vittoria e le vittorie in Serie D per quanto riguarda il Trapani Calcio, poi la Serie C, quindi insomma, e l'esperienza anche di una direzione della pagina sportiva di Telesud. E quindi 2 anni e mezzo sono stati, 2 anni e 10 mesi sono stati sicuramente impegnativi. A questi ovviamente la logistica di Trapani non mi permetteva e non mi ha permesso di essere praticamente molto presente a casa, e quindi mi sono goduto principalmente il mio hobby preferito e il mio amore più grande, che sono i miei 3 figli.
Oh, che bello!
Quindi ho dedicato a loro quello che ahimè non sono riuscito a dedicare in questi 2 anni e 10 mesi.
Paolo, quanto è diverso fare comunicazione al sud per ciò che concerne lo sport? Dicono sempre che Roma è una realtà un po' complessa, soprattutto, no, per quanto riguarda il calcio. Che cosa c'è di diverso al sud?
Diciamo che la mia esperienza cittadina su Trapani, parliamo di una città da 50.000 persone, quindi metterla bene o male a paragone con quello che è Roma, con i siti di Roma, con le attenzioni di Roma, parliamo totalmente di un altro mondo. Il bello è stato proprio confrontarsi con altre realtà, quindi sia per quanto riguarda la Serie D, quindi tutto l'ambito del regionale, quindi siciliano, ma non soltanto, perché in quella Serie D c'era anche la Calabria e c'era anche la Campania, quindi comunque vai ad affrontare altre realtà, vivi una quotidianità completamente diversa. Diciamo che per chi ha fatto l'inviato e per chi ha la quotidianità di vivere il nostro lavoro da una parte, passare dall'altra parte è stata la cosa che mi ha maggiormente intrigato, quella che mi è piaciuta di più, che mi ha divertito di più, il dover lavorare per la società al servizio dei colleghi e non di dover lavorare per una testata diversa e poter ovviamente andare magari a scavare, a cercare, andare alla ricerca di notizie da poi poter portare. Quindi l'aspetto lì è completamente diverso.
Dovevi sviare le notizie.
Ma cercavi di veicolare lì dove ovviamente era l'interesse.
Me nascondevi.
Questo è fuori di dubbio. Però insomma, soprattutto il mondo basket era un mondo che conoscevo, ma non in quel modo. E il mondo basket è tanta roba, perché insomma, quando
ecco,
vai,
quanto è diverso dal mondo del
completamente
calcio?
Diverso, completamente diverso. Ha ancora quell'umanità che il mondo del calcio ha perso.
Forse anche i tifosi sono un po' più normali.
Ma allora non soltanto, cioè
tifosi e tifosi ci sono.
No.
Lì, eh?
Il tifoso spesso e volentieri, non ti dico che lo stesso, allora il target è diverso. Io mi sono accorto ad esempio che il target del basket è molto più famiglie e persone adulte rispetto a quanto rispetto a quanto non sia magari il mondo del basket, del calcio, che sono più ragazzi, sono più giovanotti. Il target più o meno è più quello. A Trapani avevo sul calcio ad esempio la curva, quindi molti giovani, e la tribuna erano persone un po' più anziane, sopra i 50 anni per capirci. Al basket invece mi trovavo spesso e volentieri con famiglie e un target sui 50-60, non di più, quindi era proprio diverso. Ma poi è proprio il mondo che è completamente diverso, cioè vi faccio un esempio. Noi siamo andati a fare una partita a Trieste di Serie A, quindi parliamo insomma del massimo campionato, e dopo cena c'è stata la passeggiata in giro per la città, perché la squadra bene o male scaricava. E se tu pensi, non so, una squadra di calcio che di sera va a fare tutte quante insieme una passeggiata in giro per la città, è surreale, è surreale. Così come la colazione, così come le cene, cioè il mondo del basket è vissuto tutto in maniera molto più blanda rispetto alle pressioni che si porta dietro il mondo del calcio. Diciamo che il basket quasi fa fatica a prendersi sul serio, poi si prende tanto sul serio perché ovviamente dentro c'è il goda dell'industria italiana, perché basta pensare a Zanetti a Bologna o ad Armani, finché era in vita, ovviamente a Milano, a quello che è il movimento del basket e a quello che ruota come potenze economiche all'interno del mondo del basket, tant'è che Roma nell'arco degli ultimi 4-5 mesi è stato ovviamente oggetto di tante attenzioni dall'NBA, perché arrivano i soldi americani, quindi ovviamente c'è stata tantissima attenzione, non ultima la presentazione di Maxima Roma nella giornata di ieri. Quindi sono due mondi completamente diversi. Il mondo del calcio oggi secondo me ha perso anche quel valore umano che aveva una volta. Oggi avere quasi un rapporto con un calciatore è diventato un problema. Il mondo del basket ti permette ancora di andare a cena con i giocatori.
Insomma, è cambiato molto dai tempi in cui Nedved ti disse che sarebbe andato alla Juve.
No, guarda, parliamo di
e fu uno sgub, come dire.
Parliamo di una vita fa, ma non soltanto lì parliamo degli anni 2000.
Ma non è solo un fatto temporale, no? Credo, è proprio che è cambiata la mentalità.
È cambiato il modo di approcciare, è cambiato il modo di vivere il calcio, è cambiato veramente tanto, se non veramente tutto. E onestamente non sono molto ottimista per quanto riguarda le sorti del calcio italiano, perché lo vedo dentro a una spirale che onestamente
dura un po' troppo anche.
Ma sai cosa? Io credo che per risolvere i problemi in prima battuta bisogna rendersi oggettivamente conto che il problema esiste. E io ho l'impressione che noi da tanti anni mettiamo la polvere sotto al tappeto, da troppi anni. Cioè, l'altro sera sentivo un discorso di Alessandro Del Piero che a un certo punto mi ha fatto riflettere. Ho detto, ma effettivamente ha ragione. Cioè, noi abbiamo a un certo punto snaturato le nostre caratteristiche, e un po' come ama fare Renzo, che è molto pignolo, come tu ben sai, nel suo lavoro, giusto che sia così. Perché quando fai comunicazione non devi dire strafalcioni che si devono e si possono magari dire al bar, invece troppo spesso ne sentiamo, soprattutto in questa meravigliosa città, aperta e chiusa parentesi. Mi sono andato a vedere un po' le altezze medie dei campioni del mondo. Centrocampo in avanti, parliamo di 1,70 m, 1,75 m, 1,80 m massimo di Francesco Totti. Ma per il resto c'è Camoranesi, c'è Del Piero, c'è Alberto Gilardino, c'è Andrea Pirlo, c'è Rino Gattuso, oggi allenatore della Lazio. Cioè, le nostre qualità sono sempre state quelle di essere piccoli e bravi. Abbiamo deciso improvvisamente che dovevamo essere tutti alti. Se non sei alto 1,80 m non puoi giocare a calcio. E abbiamo snaturato il nostro modo di essere. E la Spagna, che da anni ormai domina a livello mondiale, e non soltanto, ha tenuto le sue caratteristiche, le ha fatte sue, oltre al fatto che nell'arco degli ultimi anni ormai le società di Serie A, principalmente nelle prime 10, credo che soltanto 3 siano di proprietà italiana, cioè la Lazio, il Napoli e l'Atalanta. Per il resto sono
anche l'Atalanta in compartecipazione.
Sì, in compartecipazione, hai ragione.
Così come il Frosinone, che era un'altra realtà.
Quindi alle volte mi domando, visto che oggi è la quarta industria del paese, per quale motivo il Como, che ha una proprietà straniera, buon per lui perché oggi è sicuramente la società più forte d'Italia, deve produrre calciatori per la nazionale italiana?
Cioè, no, ma poi veramente sono tutti quasi stranieri, impressionante. Cioè.
Ma perché oggi come oggi...
Non so, guarda, se quasi è la Lazio che ha più italiani.
Ma la Lazio ne ha diversi.
Guarda, l'altra sera credo che tutti noi abbiamo visto la formazione dell'Udinese schierata, non c'era un italiano.
Esatto.
Ma gli italiani costano.
Ma pure la Juve credo che...
Il problema grande, guarda, io...
Paolo ci porta nei settori giovanili e scopriamo che il vero problema sta lì,
Io in questi 2 anni e 10 mesi ho avuto la fortuna di lavorare a stretto contatto con una delle persone che ho amato di più del mondo del calcio, e me lo sono trovato alla stessa scrivania, che è Peppino Pavone, l'uomo di Zemanlandia, l'uomo che ha creato Zemanlandia, il grande Foggia, che avevo conosciuto perché andai da inviato di Radio Radio a Foggia quando Beppe Signori poi fu prelevato dalla Lazio e portato a Roma. E lui a un certo punto mi disse una cosa che poi mi ha fatto pensare, riflettere, e aveva ragione, cioè economicamente parlando, in quegli anni lì, parliamo degli anni 2000, 90-2000, il calcio italiano viveva dentro una spirale, cioè la Serie A attingeva dalla Serie B, la Serie B attingeva dalla Serie C, e i soldi rimanevano in circuito, rimanevano lì dentro, quindi veniva foraggiato anche sotto. In Serie C ci sono 60 squadre, di queste 60 squadre il Catania ha speso l'anno scorso 15 milioni di euro per fare la stagione, non riuscire a vincere il campionato, non salire in Serie B, ma non ce n'è una con il bilancio in attivo. Matteo Marani, che è il presidente della Lega di C, quando ha detto all'elezione del presidente ultimo in Federcalcio,
di Malagò,
che su 250 milioni di euro gestiti dai procuratori, il 2% nella stagione 2025-2026 è andata in C, ha detto una cosa spaventosa. Cioè, su 250 milioni il 2%. Io ho avuto giocatori a Trapani, li seguo ancora oggi, ma ne ho visti tanti in Serie C che non sono da Serie C. Ho visto giocatori che potrebbero tranquillamente ambire a giocare in Serie A. Ma purtroppo i giocatori italiani costano. In più mettici dentro che oggi le società vivono e fanno mercato con un procuratore. Quindi c'è quel procuratore e con quel procuratore si fa tutto. Alle volte il procuratore è il procuratore dell'allenatore, che secondo me è una follia, perché tu non puoi avere il procuratore che ha l'allenatore.
Questo non lo solleva nessuno, questo è un bubone che prima o poi esplode, però.
Cioè, io la trovo una cosa folle, che io mi gestisco da manager l'allenatore e gli porto anche determinati giocatori.
Beh, gli agenti ti fanno il pacchetto completo.
Esattamente.
Allenatore, giocatori, ti fanno pure il mercato portandoti con la procura affari magari esteri per conto terzi. Sono totalmente verticali.
Non ne usciamo da questo punto di vista. Ma non ne usciamo. Quindi se poi la Fiorentina dopo tre domeniche di campionato caccia grosso e riprende lo stesso che tre settimane prima aveva giudicato non idoneo a fare il campionato di Serie A, di che stiamo parlando? Cioè, io onestamente ogni tanto credo, in questo momento soprattutto nel quale sono veramente libero di testa, mi metto a giocare, a leggere, andare a studiare, a cercare. Cioè, le nazionali under 20, under 17 e under 19 italiane sono l'elite del calcio mondiale.
Sì.
Andiamoci a prendere 2023, 2024, 2026, 2025, quello che hanno vinto a livello europeo e a livello mondiale. E non ce n'è uno che gioca in Serie A, tranne Baldanzi che sì, è dentro la Roma. Il resto, a mia memoria, forse sbaglio, ma non credo, non ce n'è uno che gioca titolare, non dico nelle prime cinque, per carità di Dio.
È come se ci fosse un burrone tra le nazionali giovanili e il salto nel professionismo, e c'è un campionato primavera che è diventato un qualcosa che non serve a nessuno, se non a qualcuno, per fare cose che col calcio c'entrano poco.
Vogliamo parlare delle squadre B, che infilate in Serie C con il Milan che è addirittura retrocesso.
E non è neanche risalito.
Cioè, io onestamente faccio fatica, poi di questi giorni è il discorso di Malagò, che non era tesserato.
Senti, tu lo conosci bene,
sì.
Malagò, e ha fatto un lavoro chiaramente in sinergia con federazioni che negli anni sono cresciute tantissimo, mm-hmm. Comunque il CONI ha portato dei grandi risultati e Malagò ha sempre goduto di una stampa straordinariamente positiva, tanto probabilmente da portarlo a fare l'ultimo passo verso l'Olimpo dello sport italiano. Però tu che conosci la Federcalcio, perché hai seguito la politica sportiva 25 mm-hmm. anni almeno, e conosci Malagò per tutte le cose del CONI eccetera, secondo te
come finisce? Io credo che finisca con una bolla di sapone, non può finire in maniera diversa onestamente. Perché se non sbaglio neanche Gabriele Gravina era tesserato in federazione,
sì.
Per quanto riguarda il resto,
la ciccia, ciccia
è stata tolta con con Maldini e Leonardo. Cioè, hanno acceso la griglia,
che
si è presentata alla Fiorentina, hanno detto no scusate, questo è troppo, niente, dateci gli straccetti, perché a noi vanno bene gli straccetti. Cioè, comanda la Lega di Serie A, ragazzi, c'è poco da fare. comanda la Lega di Serie A, e Malagò è un'espressione della Lega di Serie A, ma nel momento nel quale, ora, io credo che siamo tutti persone adulte, vaccinate, non è che ci possono venire a raccontare determinate cose che non sono credibili, no, ma è possibile far passare il messaggio che nessuno sapesse che Andrea Pirlo aveva la sponsorizzazione con,
con
i russi, come a dire, no, tu c'hai a che fare con i russi, perché in Italia nessuna azienda mondiale ha a che fare con i russi, e direi proprio di sì,
anche perché era da una parte la provenienza, dall'altra il tipo di sponsorizzazione, che però per altri va bene, e allora, cioè, facciamo pace,
dai,
si può o non si può avere a che fare con società di scommesse?
Poi gli arriva il fuoco incrociato da una parte anche di editoria chiara ed evidente, la stessa editoria a piedi e non soltanto piedi all'interno della Lega di Serie A, e stranamente, improvvisamente, quello non va più bene. Con due persone come Maldini e Leonardo che ti dicono immediatamente non va bene, ok, non va bene nemmeno noi. Come Roberto Baggio, che si era presentato con un
900 pagine di piano di
così cambiamo il calcio, grazie, scusa, ma la sedia lì non cicola, quindi non va bene così, non sappiamo
non
dove mettere.
Un Roberto c'è, ma non è Baggio.
Cioè, quindi non...
di ritorno,
sì,
di ritorno dopo ma... aver snobbato l'Italia.
Io mi auguro, sì, poi ha chiesto scusa,
alla Mancini è un po' Fonsi,
io ancora,
la parola scusa
io ancora mi ricordo la banda Mancini che portò le felpe a Milano, te la ricordi?
Sì,
quella?
Molto bene, okay. Molto bene.
Okay. No, ma io credo, mi auguro che a un certo punto abbia il coraggio di andare a prendere i giocatori in Serie B, perché giocatori in Serie B ce ne stanno, giocatori in Serie C ce ne stanno. Cioè, se ci limitiamo solo e esclusivamente alla Serie A, il centravanti della nazione italiana deve essere necessariamente del Sassuolo, dell'Atalanta, di qualcuno di questi, perché le prime...
E gli hanno fatto un conto a
tornerà
133
Frattesi nazionale?
Sì, sì, perché se lo merita, assolutamente, perché se lo merita. Però ti ripeto, io mi auguro che si vada a vedere la Serie B, che si vada anche a avere il coraggio di prendere qualche giocatore dalla C, perché ce ne sono, e bravi. Il problema è che fino a che la spirale è questa, fino a che per andare
a
comprare un giocatore in Serie C ti chiedono più di quello che può costare un giocatore che prende l'Udinese o un'altra società,
o la Lazio,
o magari anche la stessa Lazio, perché costa meno in giro per il mondo, ormai, ripeto, il calcio è economia. Quindi c'è poco da fare, non è più quello che ricordiamo noi, dove c'erano i magnati, dove c'erano quei presidenti che si erano praticamente rovinati.
Paolo, sarà difficile raccontare, secondo me, già fra una decina d'anni, che in quello che per noi è ancora recente passato c'erano grandi imprenditori nei rispettivi ambiti che perdevano un sacco di soldi nel calcio. Oggi nel calcio guadagnano tutti a partire dai presidenti.
Sì.
Proprio si fanno lo stipendio.
Beh, nel momento nel quale ci sono i diritti televisivi, ma attenzione, io dalle indicazioni che ho, l'offerta che verrà fatta al rinnovo dei diritti televisivi è la metà di quello che viene data oggi. Calcola che in America il calcio italiano non esiste. Cioè, proprio non esiste,
non lo
guarda nessuno, nonostante il Palermo sia la squadra che ha più tifosi nel mondo,
sì,
perché il Palermo è la prima società per tifosi italiani nel mondo,
subito dopo il Napoli,
esattamente. Però quello che ovviamente succede è che quello che dà attenzione è la Premier, c'è poco da fare. Dopodiché, uno dei nostri giocatori più importanti, come Leao, va a giocare in Turchia e lo prende il Galatasaray a quelle cifre, perché lo prende a quelle cifre, vuol dire che noi non abbiamo neanche la forza di contrastare la Turchia in questo momento. Quindi va bene la Spagna, va bene la Francia, va bene la Germania, va bene l'Inghilterra,
ma la Turchia ci va ai mondiali, appunto, che cosa c'è di strano?
Sì, poi esce in maniera insomma abbastanza triste, come è successo. Io mi aspettavo che andasse più avanti, sinceramente, perché
c'era l'allenatore italiano.
La Turchia mi piace, la Turchia mi piaceva come squadra.
Senti Paolo, io credo che tu abbia bisogno di rifocillarti.
Sì, come no, non vedo l'ora, adesso attingo.
Allora, la nostra regia ha preparato un ottimo brano all'interno del quale ci sarà un po' una, non una degustazione, ma un test, perché noi siamo anche in fase di test, e poi potremo
all'interno
raccontare
del brano?
Proprio durante il brano e proprio dentro sul palco con la band che Pino Max ci fa ascoltare. Poi torniamo qui, eh.
Things we find behind.
amiche e cari amici, con la gioia di ospitare
caro Renzo,
l'amico Paolo Cericola.
Eccolo.
Sì, 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 perché la cerimonia del ventaglio, questo per gli appassionati di...
Beh, riguarda proprio i giornalisti.
Esatto, in Senato. E noi stiamo facendo la nostra personalissima cerimonia del ventaglio, e oltre alla direttrice Luisa Bartolucci, anche non Remo, bensì il fratello lo ringraziamo, certo. Anche al plurale, proprio esageriamo.
Sì.
Non potendo fare pubblicità, più di così non possiamo fare, ma...
No, non sarà arrivata a Remo.
Sì, sì. Non Remo,
no,
il suo gemello.
Il suo gemello.
Il suo gemello.
Al plurale.
Beh, esatto. Ovviamente, perché siamo a livelli altissimi. Caro, caro, caro Paul, noi... mi stavo facendo una domanda. Anzi, una chiacchiera, pensa che con un comune amico e collega ho fatto proprio da questi microfoni lunedì mattina. Lunedì mattina con Agresti. Stefano Agresti, sì, il vice direttore della Gazzetta. Ci siamo trovati a fare un punto sul campionato, ma chiaramente lunedì mattina non si poteva non parlare, perché anche la Gazzetta per una volta non ha monopolizzato la sua prima pagina col pallone, ma non poteva non avere Andrea Chemi Antonelli, il giovane fenomeno della Formula 1 che sta andando spedito verso un titolo mondiale che sarebbe il primo di un nostro pilota dal 1953, quindi proprio l'altro secolo. E La riflessione che
peccato
faceva
che
Agresti,
corra con i tedeschi.
Sì, perché se avesse corso con la Ferrari si corre poco, si trotterella, mettiamola così, da diversi
tra
anni.
Tra un incidente e l'altro.
Sì, quando poi non si decide appunto proprio di andare a testare.
Soprattutto se lo sono fatto crescere in casa, quindi l'hanno preso tanto prima, vedendo il campione tanto prima.
Però la domanda è anche questo, perché Antonelli è ancora più giovane, ma è di una generazione come quella di Sinner, come quella delle nuotatrici e dei nuotatori, delle ragazze della pallavolo, degli sciatori e delle sciatrici, perché noi stiamo vivendo un'epoca, sportivamente parlando, se togli il calcio, è con tutta probabilità la più gloriosa di sempre nella storia del nostro paese. E quindi tutte quelle belle analisi che tanti soloni hanno fatto, l'Italia non va ai mondiali perché le giovani generazioni stanno sempre col telefonino in mano, non possono giocare per strada perché ci sono le macchine, al che Agresti ha detto...
Sarà che si interessano ad altri sport?
Appunto, perché... Cioè, ma che Antonelli non è nato nel periodo dei telefonini e delle troppe macchine per strada... O le ragazze della pallavolo, gli sciatori, Yannick Sinner. Che sta succedendo? Tu che adesso ce l'hai cresciutelli, ragazzi, ma hai vissuto per tanti anni nel mondo dello sport in generale e dei settori giovanili. Cioè, davvero è meno attrattivo il calcio?
È meno attrattivo perché...
E cura meno la crescita?
No,
rispetto
cura
ad altri.
Il talento, Renzo. Gli altri curano il talento. Gli altri curano il talento. Noi ancora ci sorprendiamo perché vediamo giocatori in Spagna giocare a 16 anni, ma quando c'hai 16 anni hai talento, tu devi giocare, cioè non interessa quanti anni hai, il talento vince sempre quello, quindi non è una questione di quanti anni hai, di età, noi non siamo sempre scettici, da noi nel calcio vince la scuderia, vince il peso specifico del procuratore, perché tanto è inutile che ci giriamo intorno, l'asset è quello, direttore sportivo, procuratore, allenatore, in quella triade lì tu ti vai a collocare, quindi ci può essere l'allenatore che...
Sembrerebbero vittime i poveri presidenti, no. Ma la realtà è peggio ancora. Che gli va più che bene ai presidenti l'andazzo. No,
altrimenti cambierebbero la questione, cambierebbero lo status delle cose.
Sì.
Però attenzione, sempre facendo una cernita ed una distinzione chiara su quello che è il movimento. Cioè, noi viviamo una situazione nella quale la Serie A vive in una certa maniera, gli altri vivono in un'altra. Cioè, la Serie C, che dovrebbe essere la fucina del nostro calcio, perché oggi si fa tanto la riforma Zola, l'attenzione sui giovani, tutto giusto, si dà il minutaggio.
Tu l'hai visto proprio da poco il campionato di Serie C, proprio da bordo campo. Quanti ragazzi c'erano? Ovviamente non andiamo con la statistica, ma proprio quantomeno a percezione.
No, il discorso è innanzitutto è l'obiettivo. Cioè, è ovvio che determinate società che devono vincere non possono avere un parco giovani particolarmente nutrito, quello è fuor di dubbio. Però si va a cercare magari il giovane interessante nel settore giovanile, non so, dell'Inter, della Roma, dell'Atalanta, della Lazio, per metterli dentro, dargli la possibilità di crescere, di giocare e di darti anche quel determinato risultato. La differenza ovviamente te li fa un mix tra i giovani che però abbiano, non ti dico una storia, ma ti diano comunque un certo tipo di valore, e gli anziani che abbiano quella, quel pedigree per poter integrare i giovani e darti un certo tipo di segnale. Io ti dico ad esempio che lo scorso anno, ad inizio stagione, io ero assolutamente convinto, poi sono successe altre cose, va bene, ma il mix che era stato creato era un mix molto, molto
Trapani,
importante,
stai dicendo,
molto, molto importante per poter far molto bene in campionato. Per dirti, ti faccio dei nomi, noi avevamo, cioè, Galeotti, che è il portiere della Salernitana, è un classe 2002 che non mi si può dire oggi è vecchio,
No.
Perché un 2002 non può essere vecchio,
però non è neanche giovane.
Non
a me
è giovane. Colpito
tanto, Paolo, l'ho letta una settimana fa, un'intervista, sì, l'ha fatta il Corriere dello Sport in esclusiva, mm-hmm, a Kevin De Bruyne, grandissimo, sì, giocatore adesso al Napoli, una vita al City, ha visto, sì, qualunque cosa, nazionale belga,
sì,
che ha detto di essersi presentato a Napoli e di aver conosciuto tra tutti i compagni, ce n'era qualcuno che non conosceva, specie i più giovani, di essersi allenato con Antonio Vergara, che adesso tra poco arriverà anche in nazionale, che soltanto a metà dell'anno scorso si è rivelato, ha avuto una chance, e dopo un paio di giorni gli ha detto tu sei proprio bravo, quando li fai 18 anni? E lui mi ha risposto, ma io ce n'ho quasi 23. E dice De Bruyne non ci credeva,
certo.
Cioè, com'è possibile che uno bravo debba, esatto, arrivare a 23 che non ha mai giocato?
Esatto, è quello il problema.
È una follia.
Il problema è esattamente quello. Il problema è esattamente quello. È quello che noi non, cioè, facevamo una volta e che purtroppo non facciamo più. Cioè, il giocatore giovane che viene da un vivaio comunque importante, purtroppo quando va a fare il salto di qualità costa. Cioè, l'equazione è facile, cioè il giocatore italiano costa di più di quanto non costi il giocatore straniero, e quindi, dato che oggi il calcio è un'azienda, si vanno a prendere i giocatori all'estero, perché facendo in questa maniera qui si riesce ad ottimizzare soprattutto i costi. È molto semplice, no, a parità di valore si prende quello che sta all'estero perché ti costa meno,
sì,
è molto semplice.
E poi all'estero è bello, l'estero si fanno dei giri belli. No, parlavo di persone,
sì,
non
sì,
di denaro,
sì, certo.
Parlavo di persone,
giri sì, meravigliosi,
di turismo, di crescita personale, di caimani,
crescita dei conti,
caimani,
no, quello dei caimani,
i caimani,
sì, sì,
proprio famosi caimani
oggi,
neri.
Oggi purtroppo
i coccodrilli, non le isole.
Non portiamo avanti più il talento. Cioè, tu vai a prendere la nazionale campione del mondo del 2006. Guarda quanto talento c'era. Ed la nazione è la stessa. Cioè, non è che è cambiata. Non mi si può venire a dire che non nascono più.
Era fine ciclo, Paolo.
Sì, quella.
Erano trentenni.
Vero, ma Verratti che ti vince un campionato di Serie B con il Pescara e non passa per la Serie A.
Neanche un minuto in Serie A in carriera. Però ha giocato tanti anni nella squadra più ricca e tra le più forti del mondo.
Però è un segnale, nel senso che di giocatori in Serie B ce ne stanno tanti. E allora perché andare ad attingere all'estero invece che attingere nel circuito italiano?
No, ma poi tra l'altro perché costano anche di meno. Neanche così talentuosi pure gli stranieri, sempre quantomeno.
No, è vero, alle volte ci sono
si
dei flop,
prendono certe,
anche
appunto,
perché anche
a Roma
perché
dicono certe sole.
Eh sì, anche perché il calciatore straniero si deve ambientare, non è detto che si ambienta, spesso e volentieri c'è il discorso della famiglia, se la moglie sta bene, non sta bene,
è chiaro.
La favola la conosciamo, la storia la conosciamo, ma purtroppo il nodo è prettamente economico. Cioè, il giocatore che proviene dall'estero costa meno rispetto a quello che rispetto all'italiano, quindi molti, pur essendo giovani, pur facendo bene sia in C che in B magari, poi il grande salto non lo fanno più.
Ma tu con la tessera FGC come sei messo?
non la posseggo. Quindi non posso essere eletto.
Oppure puoi essere eletto e non fa niente come Malagò.
Chi può dirlo? Chi
no,
può
perché
dirlo?
Ti voterei. A me mi stai,
ma non mi candido, però non mi candido. Però non mi candido.
Quindi... Sei ritroso. Mi sì, sei sì. ritroso. Sì, sì, non sì, mi sì. sei piacione come Giovannino.
No, sono molto ritroso.
un po' ritroso. Ce l'hai qualche aneddoto a proposito di Malagò? O della Federcalcio? Perché in Federcalcio tu hai visto della roba a volte al limite della spy story con la nazionale. Tu hai seguito la nazionale tanti anni, periodi più
guarda la mia nazionale lieti. La mia nazionale, cioè quella che mi porto maggiormente nel cuore, è quella di Giovanni Trapattoni, ma perché io con il trap ho avuto un legame umano che mi ha sorpreso e poi me lo sono trovato dopo, nel senso che io ero appena agli inizi, lavoravo al tempo e mi dissero di cercare di intervistare Trapattoni per un pre-Cagliari Roma, se non ricordo male. Trapattoni era a Cagliari. Sì. Mi dettero un numero di telefono, io chiamai e mi rispose, credo, deduco, il magazziniere del Cagliari Calcio. Perché probabilmente quello era il numero del centro.
Stavano dato il numero della portineria.
Del magazzino, avevo un numero, quel numero chiamai.
070 proprio t'hanno dato.
E quel numero chiamai e mi rispose una persona e dissi, guardi, io così, 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 avrei piacere di intervistare il mister. Ma sai quando fai quelle cose tanto per, perché dici vabbè, ma tanto.
Non sembrava la strada per andare in paradiso, un po' lunga sembrava.
Mai nella vita. E questa persona però molto cortese mi disse, sì, guardi, è in campo, finito l'allenamento, comunque mi dia gli estrei. E io dissi il numero del telefono. Alle 6 del pomeriggio mi squilla il telefono. Dico, pronto, sono Giovanni Trapattoni, mi ha cercato. A me mi si è gelato il sangue. Giuro che a me mi si è gelato il sangue. Inizialmente mi disse, ma lei veramente, ma lei mi ha cercato? Dico sì, io così così così, e feci mezza pagina, cioè non feci anche una gran bella intervista. Poi me lo ritrovai in nazionale e cioè, avere a che fare con Trapattoni era una roba meravigliosa, perché andavi oltre che viverlo proprio nella quotidianità dei ritiri, delle partite, ma quello che erano gli aneddoti, le gag, era una nazionale molto alla mano sotto certi aspetti.
Sì, che poi oggi si ricordano le cose di colore, l'acqua santa, i detti, sì, però parliamo di uno degli allenatori più vincenti della storia.
Si è parlato di un difensivista,
un professionista pazzesco.
Si parlava insistentemente di uno che era un minestrale, un difensivista, giocava con Platini, Bonic per Paolo Rossi.
Sì.
Ma di chi stiamo parlando? Negli anni 80, cioè una follia, sono le etichette che alle volte mette il calcio italiano e te le porti dietro. Poi per dirti, il meraviglioso era la nazionale di Antonio Conte, perché Antonio Conte aveva,
siamo già a biennio 14-16,
sì, Antonio Conte aveva la meravigliosa usanza di convocare la stampa dopo pranzo ci metteva tutti dentro all'aula magna,
vi prendeva un po' a pappagallati, quindi
ed la cosa era, dato che voi dovete commentare la mia nazionale, il mio modo di giocare, almeno voglio che voi lo capiate. Quindi c'era questa lavagna che lui piazzava e ci
faceva delle
e ci interrogava. Giuro, ci interrogava, quindi io ho fatto una figuraccia, perché mi ha chiesto una marcatura su un calcio d'angolo, sull'eventuale ripartenza, io metto così gli attaccanti, tu come li marchi, come li metti, mi chiamò, io dissi, mister, lo metto qui e se ti saltano io vado in porta.
Torni a settembre, niente, da bocciato.
Quindi, ed era una
agghiacciante,
era un confronto e tu veramente ti sentivi a scuola, però era una lezione anche tattica, che era veramente bella, perché lo stavi a sentire, oltre ovviamente alle
solite. Se riusciva a starla a sentire, sarà che io lo trovo così antipatico.
Lippi era un signore, cioè Marcello Lippi, quella nazionale poi era talmente tanto piena di giocatori fantastici che di aneddoti ce ne sono tanti. Il codino tagliato di Mauro German Camoranesi ad Italia campione del mondo, Massimo Oddo che dopo il mondiale
fa barba e capelli a tutti,
sì, dopo il mondiale vinto non si ricordava nemmeno come si chiamava.
Vabbè, certo, ha festeggiato,
che aveva fatto,
ce ne sono,
aveva festeggiato, lui.
C'era un po' da bere dentro lo spogliatoio dopo il mondiale, quindi andò un po' così. Però ti dico, su tutte su tutte. C'ho un ricordo, vabbè, legato a un collega, evitiamo di raccontarlo. Come? Però di una,
no, adesso no, lo vogliamo
senza nome,
sapere,
dai.
Senza
no,
nome
no,
del
no,
collega, allora, col cognome.
Andammo, no, andammo a giocare. Andammo a giocare a Volgograd.
Volgograd.
La Lazio andò a giocare a Volgograd e noi passammo una nottata strepitosa.
Ma qua stai parlando tipo del 97, eh?
Sì,
96-97.
Sì. Dino Zoff allenatore, Felice Pulici e Bob Lovati.
Dirigenti nonché già portieri della Lazio storici
con Dante, che era Millilli il cuoco, che era il titolare di un noto importante ristorante in zona Cola di Rienzo a Roma, oggi c'è il figlio Tommaso. E a un certo punto Dante si prese, insomma, l'onere, il piacere di invitare la stampa, perché lì non sapevamo che cosa mangiare, cioè era una roba, i pullman erano di legno, un freddo della miseria, un collega che rischiò,
tempi di Yeltsin erano,
un collega che rischiò di essere arrestato perché dopo 20 minuti dalla fine della partita decisero di spegnere completamente le luci dello stadio.
Ci stava.
E i computer andavano a corrente elettrica, sì, e quindi allora, dovendo ancora mandare al giornale, a un certo punto blackout totale, un freddo che non ti puoi immaginare e le guardie che ci volevano cacciare dallo stadio, quindi la reazione non fu proprio amichevole. E passammo una nottata, io mi ricordo, fino alle 3:30 a sentir parlare Dino Zoff, Bob Lovati e Felice Pulici del calcio loro.
E era Tagliatella roba, di Dante. Era. Beh, è andata bene.
E Crostatona anche. Crostatona. E anche Crostatona finale con Tagliatella.
Ma di Giocondo?
No, non ancora. Giocondo invece me lo ricordo a Kaffenberg.
Sì.
Perché faceva,
che mi ha nutrito, ricordiamo,
perché faceva,
Giocondo,
te lo ricordi, perché,
ecco,
faceva,
perché te lo ricordi,
esattamente,
faceva
Luisa,
delle
prima
meravigliose,
di te c'era Giocondo,
faceva delle meravigliose crostate per la squadra,
sempre dolci,
e aveva l'ardire di metterle, te lo ricordi, la finestrella aperta,
sì, c'era
perché la squadra aveva albergo e campo attaccata, e quindi lui apriva la finestrella della cucina e per far raffreddare un po' queste
fuori.
Le appoggiava leggermente e noi passavamo e venivamo letteralmente ubriacati da questo profumo.
Ma pensavo
che ci arrivava
dei furti.
No, allora no, allora con molta
noi,
clemenza.
Noi no.
Con molta
noi
qualcuno
no.
qualcuno
non
sì,
so
qualcuno
se ci
credo,
qualcuno
sì. Sì.
Quindi insomma, no, vabbè, ma ce ne sono.
Ma chi è che ha vissuto quel campo? Dov'era? In Polonia, dove.
Ah, c'era.
Dove c'era
entrambi.
Il profumo. Sì, dove c'era il profumo.
Bel
sì.
Molto tempo
dove,
fa.
Dove anche i tifosi della Lazio vennero trattati in maniera, direi, vergognosa.
Sì, beh, non quanto successe poi in tempi più recenti. Comunque, vabbè, la polizia polacca, diciamo, non è mai stata tenera. All'epoca il problema era effettivamente l'avvicinamento olfattivo all'impianto di gioco. Eravamo nella splendida Cracovia, era febbraio, c'erano 11 gradi sotto zero.
Come finì quella partita?
Che si giocò la settimana dopo, la Lazio la vinse 2-0, sì, ma segnando due gol nei primi minuti perché non si pattinava.
Sì, non si stava in piedi.
Fu proprio il piano gara, gol nei primi minuti per evitare di farsi male, perché ti saresti fatto male. Sì. E puzzicchiava anche una settimana dopo.
Però quelli, vedi noi oggi, cioè,
quella è una cosa veramente sconcertante.
Ma vedi la cosa surreale,
l'agronomia un po' empirica.
Vedi la cosa surreale dei tempi di oggi. Noi stiamo scherzando, ridendo su quello che fu, con degli aneddoti che sono importanti, no? Che sono poi dopo quelli che ti legano a quel tipo di calcio lì. Come è legato il tifoso? Il tifoso è legato a quello, alla sua storia, ai suoi momenti, ai suoi beniamini, ai suoi giocatori più importanti. E oggi è stato tutto industrializzato al punto che si vuole quasi far sì che questo non sia più uno sport.
È tutto molto asettico.
E invece è esattamente il contrario, perché poi la Fiorentina fa 100 anni e fa la grande festa. E chi sono i due
che
giocatori?
Non mi ha portato molto bene,
no, vabbè,
diciamo.
però nella grande festa la gente impazzisce per Rui Costa e Battistuta.
Sì.
Nasce la polemica su Antonioni.
Esatto, peggio ancora. Cioè devi prima mettere Antonioni e poi il palco. se fai 100 anni della Fiorentina, e sei stato capace, capisci, di litigare con l'uomo che ti identifica da veramente sempre.
Quindi è questa incongruenza che oggi il mondo del calcio, e che poi dopo si stupisce perché magari il tifoso ne sta lontano.
Poi succede questo: mi tratti come cliente, io faccio il cliente, non mi piace il prodotto e non ti, esatto, porto i soldi. Poi non puoi richiamare l'amore. Lazio.
È esattamente questo.
In parte c'è anche questo. Sono un cliente, non sono una parte importante. Il cliente non ci viene in questo negozio. E visto che tu campi di quello che ti porta il cliente, non puoi sperare che ne arrivino altri. Voglio vedere come ti ritrovi.
Sì, è anche vero che ad esempio io nelle dichiarazioni che ho letto oggi mi dà molto l'impressione che non si faccia fatica a capire dove è il problema. Sì. Questa è la cosa che mi spaventa di più.
Da parte Lazio, sì, dici, tu stai, sì, parlando di
a livello societario
nelle dichiarazioni di Fabiani. Sì,
sì, sì. Cioè mi dà proprio l'impressione che non si è capito, ma anche quando lo Tito dice io vado a Reggio Calabria, vinco 5-0, 7-0
e mi portano in trionfo. È l'intervista che ti dicevo.
Vuol dire che non si è capito dov'è il problema. Infatti. Cioè, io l'altro giorno, non lo faccio mai, però insomma ho letto un comunicato, ho commentato sotto al comunicato e ho detto una cosa che penso sinceramente, e cioè se io avessi un ristorante e man mano nell'arco di questi anni il ristorante lentamente si va svuotando, non me la posso prendere con il cliente,
con gli avventori,
credo che il problema
ma poi
ce
mi
l'ho
vorrei
io
qualche, cioè, interrogativo,
cioè, quindi il primo passaggio è: dove sto sbagliando? Qual è l'errore che sto commettendo?
È come se il ristoratore uscisse sulla porta e dicesse ai passanti: non capite niente, se non venite qua è colpa vostra, capite niente.
Poi dopo c'ho il ristorante vuoto e non può essere colpa del cliente che non ci viene. Fatti una domanda, domanda di che cos'è che non funziona, che cos'è che non ti attrae, che cos'è che non va bene, perché se no siamo davanti a due situazioni che viaggiano tranquillamente parallele, ognuno di due ha la sua posizione.
Se potessero farlo, ma non possono farlo, visto che non si regge sulla... Sulla grazia divina, sullo Spirito Santo, si regge su diritti televisivi e botteghino. Che ci hai detto un quarto d'ora fa? Che nel 2029, alla rinegoziazione, tutte le società di Serie A prenderanno la metà. Metà degli introiti di oggi, senza botteghino, voglio vedere come vai avanti.
Infatti, se tu poi dopo scendi di categoria e vai a vedere sotto, al di là del fatto che, come ti ripeto, su 60 squadre non ce n'è una in attiva in Serie C, non ce n'è una in attivo in Serie C, però ci sono degli stadi come Catania, Salerno, Bari, c'era Benevento, ora Benevento in Serie B, che hanno la forza del pubblico, ma oggi come oggi le economie e appunto determinate gestioni le portano purtroppo a non avere risorse. Allora, o
non
tu hai
nell'effetto Como e adesso nell'effetto Venezia, posti che sono considerati più importanti fuori dall'Italia, e quindi c'è qualcuno che ci viene a investire nella città e anche nella...
Sì, ma fino al giorno nel quale pure quello non fa due conti.
Ah beh, certo.
Perché fino al giorno nel quale pure quello non farà due conti, poi dopo ti renderai conto che non è sostenibile, perché l'Inter, che è la nostra società più in auge, più importante, tutto quello che vogliamo, poi dopo i conti sono quelli che sappiamo tutti.
Ma i signori Arton hanno intenzione proprio, non dico di comprarsi il lago perché giuridicamente non si può fare, ma di fare una cosa molto simile tutto intorno,
sì, però, sai, fino
e
a
portarci
che...
Hollywood.
Ecco, fino
poi,
a che c'è quel...
poi c'è anche il Como Calcio, è vero, sì.
Poi fino a che c'è... ma per forza, perché se no non stanno in piedi e diventa beneficenza fatta a chi? La beneficenza è finita con il calcio che noi conosciamo, con il calcio degli anni 80, con quel calcio lì, che era per carità il calcio più bello, era sicuramente un calcio più romantico, però era un calcio che ormai è archiviato abbondantemente, sta
in un mondo più artigianale, evidentemente. Caro Paolo, noi ti terremo fino a dopodomani e abbiamo anche le vettovaglie, quindi possiamo pure farlo effettivamente. Chi ce lo impedisce di restare fino a domani? Abbiamo da mangiare,
io
da bere, da chiacchierare.
Lo sai che...
Molto molto bene, quindi allora sei professionalmente tranquillo,
sì,
libero,
sì.
Però una cosa te la faccio dire in diretta, io te l'ho già chiesto un po' di tempo fa,
sì.
Ti è venuto il dubbio tra una parte e l'altra della barricata giornalistica? Cioè, che ti andrebbe di più, di fare quando ricomincerai? Una parte giornalistica o una parte istituzionale? Adesso
ma
che...
ti dico la sincera verità, la parte istituzionale mi intriga molto, perché, è un'altra cosa, cioè gestire è una cosa. Allora, io l'inviato l'ho fatto per 26 anni, ok? Ho avuto la fortuna di farlo partendo in un momento nel quale il calcio italiano stava per esplodere, perché poi ho avuto la fortuna di vivere le sette sorelle, quindi Milan, Inter, Parma, Fiorentina, di poter andare a Collecchio e ancora mi ricordo una diretta.
Si ricordano pure ogni tanto, me lo dicono.
No, li sento ancora, penso un po'. Cavalca, Enrico Cavalca, allora addetto stampa del Parma, un giorno entrando a Collecchio entrai, gli dissi: Enrico, come... cosa posso fare? E lui mi disse: per noi è un tale piacere che un giornalista venga da Roma fino a Parma, fai quello che vuoi.
Ma che meraviglia!
E io ti giuro, partì.
Che buffet al Tardini!
Io partì da Gigi Buffon, per dirti il livello che c'era, e passai per Turan, Cannavaro, Benarrivo, Bogossian, Veron, Tino Aspria, tutti.
Sensini.
Tutti, tant'è che alla fine mi sentì dire: basta, cioè che altro c'è, basta, veramente basta, perché era un'ondata di...
Ma non avete delle riserve?
Erano degli anni strepitosi, quindi...
Eri pure cascato bene, Parma, oltretutto sì, la metà sì, di loro te li sei ritrovati a Formello.
Esattamente,
poco dopo.
Un po' lì, un po' da altre parti, però insomma quello è
stato... Ma Renzo, glielo chiedo, un ricordo di Claudio Lopez.
È vero. Che è una passionaccia della nostra Luisa.
Il Piogo
l'abbiamo
era...
pure ospitato a questi microfoni, pensa.
Era un giocatore particolare. Allora, partiamo dal presupposto che credo che Claudio Lopez sia l'unico giocatore nella storia mondiale ad essere di proprietà di un club e buttare fuori quel club dalla Champions League. Ok? Aperta e chiusa parentesi. Perché
marzo 2000.
Io quella partita lì me la ricordo, come mi ricordo Tenerife. La buonanima di un collega che oggi non c'è più e che tu sai bene che aveva
Gabrielon,
esatto, che aveva l'accredito,
un pensiero a Gabrielon,
di Tenerife dentro al portafoglio, che tutte le volte che parlavamo di Zeman lui non proferiva parola ma tirava fuori l'accredito di Tenerife. Quindi quella partita lì assolutamente me la ricordo molto molto bene, l'acquisto di questo grandissimo giocatore che era un funambulo, era l'ira di Dio, e infatti la Lazio fu buttata fuori dalla Champions League, allora Coppa dei Campioni, da quel ragazzo. Era un ragazzo generosissimo, io ho avuto un ottimo rapporto con lui, però se entravi nella sua privacy era, non ti dico spietato, però... La cosa che mi ricordo di più era questo stacco netto: fino a che sono calciatore professionista va benissimo, se però entri nel mio ambito, quindi nella famiglia, c'era un periodo che lui stava per andare via e quindi noi facevamo le poste a Formella, alloggiata, entravamo dentro sfruttando amicizie, andavamo vicino alle case, la stessa cosa l'abbiamo fatta con Marcello Salas, ci ha marcato niente che ci scatenasse i cani e roba varia. Lui era su questo, era assolutamente tassativo, e secondo me ha dato anche meno di quello che poteva dare.
Lui la prima partita che fa con la maglia della Lazio fa due gol all'Inter e si rompe il crociato. Non era un ragazzo
non è stato fortunato, però un ottimo ricordo di lui.
Ma secondo,
gran giocatore.
C'è la seconda parte della domanda di Luisa, però.
Qual è la seconda parte?
Perché, visto che c'eri tutti i giorni, come poi sono subentrato anch'io all'epoca di Claudio Lopez, ormai c'ero anch'io.
Sì.
Ma perché Mancini ce l'aveva sempre con lui?
Nominava
sempre lui.
Sì, una cosa incredibile.
Pensa alla stampa ogni volta.
Io l'ho chiesto a Mancini, Claudio, questo, e l'ho chiesto anche
risposto?
A lui.
Che t'ha detto?
No, Mancini
ha fatto
il vago.
Ha proprio sviato.
Sì, invece lui alla fine l'ha dovuto dire che era vero.
Chi mancio Claudio Lopez?
Claudio Lopez
sì, ha
ammesso?
Sì, Claudio Lopez l'ha ammesso. Mancini invece ha sviato.
Il Piojo era un ragazzo abbastanza umorale, te lo ricorderai.
Molto,
c'erano le volte che se ti azzeccava la partita la vinceva da
quando
solo.
Quando mancò quel rigore, mamma mia, che era la Coppa?
Col Porto, Coppa
col
UEFA.
E c'erano poi dei momenti nei quali era in campo ma tu non te ne accorgevi, quindi... queste erano quelle cose che al Mancio gli facevano abbastanza
arrabbiare. Quando la Rai lo intervistava, la prima cosa che diceva: ma Claudio Lopez. Poi qualcuno gli ha detto: ma oggi ha segnato, poteva fare molto più. C'è una cosa
è un po' come la storia di tutti i bambini a scuola, almeno io, che quando i miei genitori andavano a parlare con gli insegnanti: ragazzo bravisa, potrebbe dare molto di più, è stato l'incubo della mia vita, potrebbe dare molto di più. Claudio Lopez era sicuramente un atleta, un giocatore che poteva oggettivamente dare di più. Però è anche vero, e facci caso, e Renzo questo lo sa perché ne abbiamo parlato anche in altre occasioni, che di quel Valencia non ce n'è uno che è riuscito a ripetere. Da Héctor Cooper che l'allenava.
Lui e Chili Gonzalez, argentini tutti e due, che hanno fatto altro. Gli altri no.
Gli altri spariti, non parliamo poi di Mendieta, di quella storia lasciamo perdere. Chiudiamo immediatamente quella storia.
C'erano Gerard Lopez che distrusse quella Lazio.
Sulla quale oltretutto si parlava anche di cose che andavano illegali e tutto il resto.
Ma sarà stato vero?
No, non lo so sinceramente.
Guarda, io vi posso dire una cosa, che prima, no, quando sono sceso a pranzo, ho visto Amedeo Carboni e Angloma che stavano correndo qua sotto a Via Faleria. Non so se quelle voci erano vere, però io vi dico questo.
Però quella lì era veramente una grande realtà, peccato che poi quei giocatori sono letteralmente scomparsi. Dovunque sono andati non sono più riusciti a ripetere quanto di buono avessero fatto lì.
Zero titoli, detto qualcuno.
Due finali di Champions perse di fila, che è anche un bell'Oscar della sfortuna da questo punto di vista. Beh, noi siamo arrivati in fondo non certo al vassoio, perché vi siete tenuti entrambi molto. Io stavo lontano, se no avrei ammaniciato.
Ti abbiamo lasciato la colazione di domani.
Che bello. E speriamo di aver intrattenuto i nostri ascoltatori, che sicuramente si saranno beati dei tuoi racconti interessantissimi in così tanti ambiti dello sport e del calcio in particolare raccontati. Dall'altra parte del vetro,
Fino Max.
Che vi volete pure bene così, a prima vista vi siete subito piaciuti, secondo
me.
Senza esservi mai visti, è bella questa cosa.
Vabbè, ma certe persone simpatiche le si capisce immediatamente.
Affinità.
Così, come le vedi? Come le vedi?
Paolo Cericola.
Elettive, a proposito.
Assolutamente.
Grazie di essere stato con
noi. Grazie a voi sempre, veramente. È sempre un piacere essere qui con voi.
Per te è sempre aperta la porta.
Quando volete. Basta chiamare, risponderò presente.
Cari Slashers, prenotatevi anche voi per qualche merenda qui, Buona serata a tutte e a tutti voi.
Ciao,
Lisa
Renzo,
Bartolucci,
grazie.
Slash Radio Web ha presentato Slashbox.